Quanti cambi con la Roma? Secondo voi bisogna dare un po' di segnali per cambiare rotta nelle prestazioni azzurre? Ne parliamo insieme, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto Gigi Soriani in regia, saluto ovviamente Gianluca Gifoni che mi ha preceduto. Dunque, incrocio di emozioni in questo fine settimana in casa Napoli, emozioni anche negative evidentemente con il ritiro di venerdì, con la sfida con la Roma di domenica alle 18, tra l'altro preceduta da Udinese-Roma di giovedì, questi 18 minuti che la Roma deve giocare, probabilmente anche, non dico contro voglia, però insomma avrebbe voluto, come è noto, giocarla dopo, con Fabio Cannavaro che insieme a Paolo Cannavaro a Ciccio Troise, tre napoletani doc, c'è anche Eugenio Albarella come preparatore atletico che affronterà appunto la Roma e poi affronterà il Napoli Udinese lunedì 6 maggio, come è noto, alle 20:45, il posticipo chiesto e voluto dal Calcio Napoli perché ci sarà il 3, 4, 5 maggio insomma la messa la proiezione nei cinema del docufilm sullo scudetto che sembra già diciamo distante secoli. C'è il primo ospite, caro Gigi Soriani, è con noi per parlare appunto di questo Napoli-Roma. Vi abbiamo chiesto anche dopo la sfuriata di Calzona quanti cambi contro la Roma per un discorso di segnale da dare alla squadra, una Roma che invece vola alto verso la semifinale di Europa League, vola alta, poi ha perso col Bologna, insomma un incrocio di situazioni. Proviamo a scandagliarle insieme a Marco Cherubini di Mediaset. Ciao Marco, buongiorno,
ciao,
ben trovato.
Ciao a tutti voi, grazie.
Come stai? Da un po' che non ci sentiamo.
Un saluto agli ascoltatori.
Un piacere di trovarti. Allora, c'è la Roma che sta andando molto bene con De Rossi e il Napoli invece che non ha voluto scegliere l'ipotesi Cannavaro, chissà se le cose poi sarebbero andate diversamente con Fabio Cannavaro.
Certo, è difficile dirlo, mi sembra però che questa stagione così tribolata, così amara, racconti che alla fine non è tanto l'allenatore il responsabile di questa involuzione quanto proprio tutto un insieme di circostanze, dalle scelte della società, dal mercato e dal comportamento dei giocatori in campo, perché noi spesso siamo molto affascinati dal nome dell'allenatore, dalle sue possibilità tecniche, dalle sue intuizioni, da quello che può dare, e attraverso questi nomi, queste scelte, queste tattiche immaginiamo che la squadra possa avere un rendimento. Certamente c'è una componente anche e soprattutto dal punto di vista motivazionale che ha una sua importanza, però poi non bisogna dimenticare che in campo ci vanno i giocatori e a certi livelli, questa è la mia personalissima convinzione, non c'è mica bisogno di spiegare che certe partite non le puoi affrontare in modo molle o devi avere diciamo così la linea difensiva più attenta, più puntuale, non devi sbagliare i passaggi, non devi stiamo parlando dell'ABC, quindi è chiaro che poi alla fine ci puoi mettere anche Mandraghe in panchina, ma se l'atteggiamento è questo, insomma, diventa difficile. È chiaro che una stagione così fa pensare un po' alla legge di Murphy, cioè tutto quello che va male può andare ancora peggio, questo non ci sono dubbi. Però io sono rimasto veramente sorpreso da alcuni episodi, insomma i gol presi col Frosinone, il gol di Empoli, le azioni e le occasioni da gol che non sono state concretizzate. Lì significa che non c'è una connessione tra la testa e le gambe.
Esattamente.
E quello non è un problema solo dell'allenatore, perché è successo con Mazzarri, è successo con Garzia e sta succedendo con Calzona. Quindi io credo che nella testa implicitamente di tutti al Napoli ci sia la voglia di chiudere questa stagione, resettare tutto e ricominciare, però ci si dimentica di due cose. Intanto che bisogna sempre onorare una maglia che porta il terzo scudetto sul petto, e mi sembra che insomma a Napoli non è che sia un evento così, così frequente.
No, assolutamente.
Primo. Secondo, c'è una forma di rispetto anche e soprattutto nei confronti del pubblico, perché insomma non sempre si può vincere, bisogna anche avere la capacità di rendersi conto dei propri limiti, che certe volte qualcuno è più forte, più in palla di te, per carità di Dio, però bisogna anche avere un po' di orgoglio nel mantenere alta una linea di galleggiamento che ultimamente nel Napoli è precipitata. Quello, per fare un parallelo, che è un po' successo alla Roma, nel senso che con Mourinho si era perso una certa empatia dentro lo spogliatoio, la scelta per certi versi obbligata e fortunosa dei Friedkin è ricaduta su De Rossi. Dico fortunosa perché è difficile avere un simbolo del romanismo a disposizione, pronto a fare un certo tipo di percorso, conoscendo benissimo l'ambiente.
Poi nessuno pensava un'efficacia del genere, ovviamente. Un risultato
anche
così,
perché insomma l'esperienza alla spalla era stata abbastanza brutale, punto. Diciamoci la verità.
Sì.
E però evidentemente lì, e qui entriamo nell'altra, come dire, nell'altra chiave di lettura, c'è stata la voglia di tanti giocatori, è scattata una molla, insomma ci sono dei rendimenti che sono diventati clamorosamente migliori rispetto a gennaio, mi riferisco a Pellegrini, mi riferisco a Cerawi, mi riferisco a Mancini, mi riferisco anche allo stesso Dybala. Quindi evidentemente lì c'è riuscita l'empatia, anche se poi, mi piace sottolinearlo in questo momento, la Roma per la prima volta ha avuto una sconfitta pesante, perché le due precedenti, cioè quella con l'Inter 4-2 in casa, De Rossi era appena arrivato e comunque fu una sconfitta ragionevole,
sì,
e a testa alta.
Esatto, sì, diversa
quella a Brighton, inutile, perché praticamente la Roma era già qualificata in Europa League, passò il turno.
Ma infatti in questo senso, Marco, perdona se ti interrompo, è chiaro che la Roma è giustamente anche un po' stanca per questo Tour de Force, lo sarà ancora di più, e andrà per priorità, perché è chiaro che il quinto posto in questo momento è attaccato all'Atalanta, quindi certo, è chiaro che a Napoli, certo, oltre che a Udine, è importante fare punti per la Roma,
certo,
il
c'è uno stress,
ma c'è la semifinale col Bayern,
esatto, c'è uno stress sia fisico che mentale, e quindi da questo punto di vista, secondo me, per il Napoli c'è una grande occasione per almeno rimettere un po' le cose a posto per questo periodo, cioè dare una soddisfazione, prendersi una partita importante, giocarla alla pari con l'avversario. È chiaro che se tu hai l'approccio della partita col Frosinone o della partita con l'Empoli non vai da nessuna parte, però devi anche approfittare di una Roma che non è stanca fisicamente, secondo me, ma lo è mentalmente, perché improvvisamente, non avendo più nulla da perdere nei primi due mesi di De Rossi, ha viaggiato in grande stile, adesso comincia a avere un po' il braccino, nel senso che questi 20 minuti con l'Udinese deve cercare di vincere, e non è facile. E poi dopo in Europa League, insomma, la semifinale è tosta, perché il Bayer Leverkusen non è quello dell'anno scorso, e ci sono degli entusiasmi in Germania che non sono paragonabili a quelli di un anno fa.
Quindi, primo, insomma, storico titolo, ricordiamo, per il Bayer Leverkusen, esatto, Xabi Alonso. Marco, prima
anni
di salutarti, perché purtroppo il tempo scorre, al volo, Conte, Gasperini, Allegri, Palladino, ovviamente Sarri, ovviamente anche Pioli, chi sceglieresti per il Napoli?
Sceglierei un profilo giovane per una ricostruzione, ma guarda, andrei anche un po' più in là. Parioli, per esempio, a me piace, cioè una scelta per riprogrammare. Secondo me l'errore che non si deve commettere è quello di pensare che questa scelta possa essere pronto cassa, cioè nel calcio oggi non avviene niente per caso. È chiaro che quest'anno ha dimostrato che un certo ciclo per il Napoli si è concluso. Sappiamo benissimo che dei giocatori importantissimi andranno via. Io coglierei l'occasione per ricominciare con entusiasmo con un giovane, con la protezione ovviamente della società, e puntare forte su un'identità di gioco, un'identità di squadra e di gruppo. Quindi questa è la mia idea. un tiro e molla con Conte è un po' mortificante, sì, anche nei confronti di Napoli. Cioè, o vieni con l'entusiasmo o se no lasciamo perdere.
Progetto più che nome, insomma, questo è il concetto.
Bravo.
Marco, io ti ringrazio sempre, ci sentiamo presto. Buona giornata e buon lavoro.
Un saluto a tutti voi.
Grazie davvero a Marco Cherubini, collega di Mediaset. Tanti messaggi che arrivano, io devo precisare perché forse non sono stato chiaro. Quando parlavamo di una possibilità da concedere, forse, me lo chiedo, non che io abbia una risposta, a Fabio Cannavaro è la possibilità per quest'anno, non per l'anno prossimo, evidentemente. Quindi avreste preso Fabio Cannavaro e non Mazzarri o chiaramente Calzona, è giusto per capirlo. Poi esprimetevi sul prossimo allenatore e soprattutto quanti cambi contro la Roma, sia per questioni tecniche ma anche per dare un segnale alla squadra che ovviamente deve reagire dopo la bruttissima sconfitta di Empoli. Ne parliamo tra pochissimo, affronteremo anche il tema di Bagnoli, stadio, centro sportivo trattato ieri a Roma. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora eccoci tornati, i vostri messaggi al 339-666-9990. Allora, che una squadra allo sbando, parliamo ancora di calcio attuale, disertare lo stadio tanto la salvezza in matematica e parliamo di futuro, ma di tutto futuro lontano. Ma veramente siete contenti di disputare l'anno prossimo la Conference League? Ci scrive provocatoriamente Roberto della S di Casoria. Saresti contento se il Napoli andasse in Conference League? Caro Mirko Calemme, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buon pomeriggio. Beh, per me bisogna scegliere, se devo scegliere tra Conference League e non giocare all'Europa, scelgo sempre di giocare all'Europa, sempre e comunque. Perché
anche io. È chiaro che questa sarebbe l'alternativa, no? Che chiaro, se io dico Conference.
No, è un fatto oggettivo, nel senso. Uno, non è vero che non giocando le coppe è matematico che tu vada meglio in campionato, abbiamo visto la Juve quest'anno, ma in generale se parli con gli allenatori ormai ci si allena giocando, non è vero più che la prima storia della settimana tipo, anzi abbiamo visto anche con Napoli quest'anno in diverse occasioni, non è più come un tempo, è una vecchia scuola che ormai non esiste più. Poi giocare in Europa inevitabilmente ti fa crescere, ti porta di energie, ma tu se hai una rosa ampia, il Napoli ce l'ha, devi avercela. Innanzitutto ti obbliga ad avere una rosa più ampia, perché le squadre esatto, proprio in una sola competizione tendono poi a risparmiare sul mercato e alla fine poi pagano. Poi cresci in autostima se vinci l'Europa, fai esperienza, i giocatori migliorano, l'esperienza europea ti fa crescere il gruppo. Poi comunque quando arrivi alla Conference è una competizione che giochi tra le prime tre favorite. Tu poi puoi arrivare a giocare una finale europea, per carità, non è la Champions League, ma sono punti
meglio di niente, trofeo, sicuramente sì.
Assolutamente sì.
E ne parliamo, scusami, anche con l'agente di calciatori Paolo Palermo. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Ascoltavo il collega Mirko Calemme dall'altra parte. Perché un amico ci ha chiesto, ci ha detto, ma veramente siete contenti se il Napoli va in Conference League? Ovviamente nessuno di noi è stracontento, però sia io che Mirko dicevamo, meglio la Conference che fuori dall'Europa, non so se la pensi allo stesso modo però.
Questo è, diciamo, è la soluzione meno peggio, diciamo.
No, perché qualcuno dice meglio non fare proprio l'Europa e concentrarsi sul campionato.
Quello pure potrebbe essere una cosa giusta, onestamente, riflettendo bene, se dipende poi, dipende i programmi dell'anno prossimo quali sono, perché
certo, anche
onestamente
questo.
Se veramente venisse un allenatore di spessore, se veramente questo presidente cerca di, ha capito insomma che bisogna un attimino fermarsi, farsi un attimo da parte e delegare gente più competente. E allora a questo punto io ti dico, faccio un esempio, se venisse Conte, ok?
Sì.
Con un budget a disposizione da usare per la campagna acquisti, e io a quel punto preferisco non fare nessuna coppa e puntare di nuovo allo scudetto.
Con Conte dici tu, perché avrebbe un senso diverso che partire con un progetto. Ecco, in questo senso torno anche da. Prego, stai completando Paolo, però forse il concetto.
No, dicevo, per me sarebbe meglio, perché la Conference, insomma, voglio dire, sì, sempre meglio che niente, però niente significa che programmi abbiamo.
Ah, certo.
Allora, se noi non abbiamo nessuno, se noi richiamo un allenatore un'altra volta, questi qua che ha preso fino adesso, se la squadra rimane così ma viene rinforzata soltanto con due, tre elementi, qualcuno anche sconosciuto, e allora è meglio che facciamo la conferenza, perlomeno partecipiamo.
Beh, Mirko ha allargato la visuale, Paolo, giustamente, no? Anche questo conta.
Sì, no, sì, volevo concludere, sì, prego, nel prego. Dire questo. Partecipare alla Conference League, che significa partecipare?
Provare a vincerla, ovviamente.
Cioè,
no?
Ma vincerla,
certo,
appunto. Cioè,
certo.
Se noi partecipiamo a sta coppetta, a che ci serve?
Allora, provare a vincerla.
Noi abbiamo, diciamo, l'ossatura per un rinnovamento totale, ok? Con un grande allenatore. A quel punto io dico, ma che ce ne facciamo questa conferenza? Puntiamo direttamente al campionato e poi puntiamo alla Champions tra due anni.
Chiarissimo, chiarissimo. Mirko, è una visuale interessante. Effettivamente poi il progetto deve essere tale che il Napoli sia competitivo per la conference, oppure solo per una cosa.
Sì, io ripeto, non mi fido dell'idea di giocare una sola competizione, perché poi inevitabilmente si va a risparmio sul mercato, dici tanto una sola competizione, è la scusa per non far spendere le squadre.
Ho capito.
Quindi meglio averle, che sei obbligato ad avere i doppi ruoli comunque.
Conosciamo i nostri polli,
tanto
diciamo.
in conference fino agli ottavi, insomma, un po' di rotazione, parecchie rotazioni le puoi, le devi fare. Certo, sono pressioni, sono viaggi in più. Ormai sono squadre che sono abituate a giocare ogni tre giorni, e no, quando è una squadra che giocando senza giocare ogni tre giorni ha vinto lo scudetto a inizio stagione? Io non lo ricordo, forse la prima Juve di Conte.
La prima Juve di Conte, 12 anni fa credo. Sì,
quindi alla fine non è vero che non si può vincere, anzi tutte le squadre che vincono giocano ogni tre giorni.
Domanda che faceva Paolo, la domanda, il presupposto, la premessa.
Certo.
Ma De Laurentiis si farà da parte, i segnali, le informazioni che abbiamo, lo chiedo anche a te Mirko, poi torno da Paolo, non mi sembra andare in questa direzione.
Ma per come sta dicendo Calenne, no? Io ho fatto una premessa prima, io sono d'accordo con lui.
No, hai fatto che è chiarissimo però, il concetto.
Però la premessa mia è un'altra, ma chi viene? Che squadra fa?
Certo.
Che vuoi tu. Però se noi dobbiamo partecipare a una conferenza solo perché dobbiamo buttare il fumo negli occhi ai tifosi, vabbè,
no,
però siamo qualificati alla conferenza e poi pigliamo
è
tipo di nuovo Garcia, questi qua, cioè allora alla fine si
beh no il rilancio ci deve essere conference o non conference, cioè, questo
Paolo,
mi sembra
per me la conference eventuale è la garanzia che comunque si è obbligato a completare la rosa.
Sì, ho capito, però io dico questo, se la conferenza deve essere un fumo negli occhi del tifoso per poi dire vabbè noi la aggiustiamo un poco sta rosa, vediamo un allenatore giusto,
ho capito che sei un tifoso in questo momento.
Io voglio un grande allenatore a Napoli, perché Napoli merita un grande allenatore. Voglio la squadra e voglio vincere lo scudetto. Voglio avere i risultati.
Mi sembra che interpreti il sentimento dei tifosi. In questo senso, Mirko, faccio un'altra domanda. È chiaro che per me, e te lo chiedo anche a te, l'allenatore nella struttura Napoli è troppo centrale per poterlo sbagliare. A e B, per poter prendere uno che non è capace di sostenere le pressioni della piazza e forse di assommare su di sé, come hanno fatto Spalletti, anche Sarri, anche Benitez, altri compiti.
Per me, io ho la sensazione che, mi ha fatto anche la domanda prima su De Laurentiis, che quest'anno c'è stato un disastro per le sue scelte, per le scelte delle persone a cui si è affidato, lo sa, perché altrimenti non andava a prendere Manna l'1 aprile. Quindi qualcosa di meglio ci sarà. Da quello che mi risulta, Manna sta già operando in maniera molto decisionista, insomma poi dovrà sempre scontrarsi con De Laurentiis, lo conoscete tutti, però...
Certo.
Aspetta,
Paolo, fai venire un attimo Mirko il concetto. Sì, stai dicendo?
No, dicevo. Gli errori sono evidenti di quest'anno, quindi poi bisogna capire quanto lascerà di margine ai vari Manna, se ci sarà un DG, perché leggeva da questo, e per me sarebbe fondamentale avere anche un direttore generale presente a Castelvolturno ogni giorno, per dire, no?
Certo. Paolo, stavi dicendo?
Stavo dicendo, scusate, perché devo interrompere perché mi viene spontaneo, ma Manna stiamo parlando di manna come se fosse per esempio
l'esperienza
di, bravo,
no, non lo è, lo sappiamo benissimo,
oppure, allora manna è un giovane direttore sportivo di belle speranze, è uno che ha fatto il Lugano per un anno e mezzo, poi ha fatto la Juve di Serie C l'Under 23, poi ha occupato il posto di direttore alla Juve perché mancava
in attesa di Giuntoli.
Sì,
lo so bene, ma infatti ora sono molto perplesso.
Io con questo non sto dicendo che Manna non sia bravo, ok? Ma dire che mo adesso già abbiamo le idee chiare perché abbiamo preso Manna che già sta operativo, ok? Mi sembra, scusami Calemme, è esagerato.
No, però aspetta,
ho detto un'altra cosa, però Paolo,
rispetto all'anno scorso, che non ha sostituito Giunto, io ho detto almeno hai scelto l'1 aprile un direttore sportivo vero.
Cioè, ha capito che ha sbagliato e quindi sta operando.
Non l'hai scelto, non parlavo della figura di Manna.
Vabbè, scusa, allora scusa, non avevo capito.
No, l'anno scorso, Paolo, sei d'accordo con me sul fatto che l'anno scorso tu non hai avuto
già avuto le idee chiare di dire ok, vediamo direttore sportivo, ma è buono malamente, insomma.
Quello lo vedremo.
Manna, attenzione, ma io lo conosco a Manna, è un ragazzo preparato. Non
è parlano tutti bene su questo.
È un ragazzo preparato, poi io ho l'impressione che De Laurentiis a questo punto ci sia messo anche di nuovo, diciamo, a interloquire privatamente, ovviamente, con Giuntoli, perché
Giuntoli ne parla benissimo di Manna, questo lo sappiamo tutti.
Ma io credo che Manna sia andato lì perché gliel'ha detto Giuntoli,
perché
lui parla ancora con Giuntoli e va bene, non può parlare con chi vuole, se fa la squadra.
Paolo, per me la differenza fondamentale è che tu l'anno scorso, come il De Laurentiis si diceva, la può allenare chiunque, il pensiero è stato questa cosa la può fare chiunque, perché Micheli aveva un altro ruolo, non direttore sportivo. Meluso è stato preso dopo l'allenatore, fa un'altra cosa.
Addirittura pensavamo a un certo punto, Mirko, non arrivasse proprio il direttore sportivo, però
è arrivato Meluso a giochi già fatti, con la squadra già fatta, ha avuto zero potere. Quindi io questo
ha avuto zero potere, non ha la possibilità, Meluso, perché Meluso è un uomo di esperienza.
Infatti, è un peccato, è stato un peccato.
No, ma per come è stato inserito, però se tu dicevo punti su Manna l'1 aprile, quindi già rispetto all'anno scorso cambi il registro, poi Manna dovrà guadagnarsi, diciamo, la pagnotta, esatto. Però rispetto all'anno scorso per me già stai messo meglio, poi bisogna capire come lavorerà Manna, di cui ripeto parlano tutti bene, e soprattutto l'allenatore, che è la cosa più importante.
Bravo. Allora, nel salutarvi, perché sono già in ritardo alla pubblicità, Paolo, non dovesse essere Conte, perché no, su Conte siamo credo un po' tutti d'accordo, chi prenderesti se fossi nel Napoli? Tra quelli disponibili.
Allora, per me deve venire un allenatore che è molto più esperto di Manna.
Quindi Pioli andrebbe bene, per esempio.
Pioli è perfetto.
Allora, e Pioli potrebbe essere buono, perché è esperto, è navigato, conosce tutti i calciatori, sa dare un giudizio. Allora, se Manna sta facendo un errore, ma non perché non è bravo, ma perché è troppo giovane, lui deve intervenire e dire aspetta un attimo, questo giocatore non
la piace. Coppia di giovani sarebbe rischiosa.
No,
questo sto dicendo.
Ma è disastro. Allora, ragazzi, per esperienza, prendi un direttore giovane, un allenatore giovane, ma male.
Rischi moltissimo.
Devi invertire i ruoli.
No, io sono
allenatore giovane, direttore esperto. Oppure direttore giovane, allenatore esperto.
Che dici, Mirko?
No, sono d'accordo, per me Pioli, se non prendi Conte, Pioli è l'ideale, poi se riesci a convincere Gasperini a lasciare l'Atalanta
Gasperini anche, ovviamente.
Però Pioli e Gasperini
italiano lo stimo, però
anche lui l'avrei preso con un Sartori italiano, come per dire, no? Prendi Sartori e prendevo l'italiano.
Certo.
No, italiano è uno che ha una certa idea, c'ha un suo modo di essere, un suo carattere. E non è ancora navigato per sopportare il carattere, per esempio, di De Laurentiis.
Beh, insomma, staremo a vedere. Nel frattempo, questo amico scrive: secondo me Manna vuole portare Allegri. Allegri pure vi piacerebbe, ragazzi?
No,
da Mirko.
Onestamente no.
Il tipo di gioco?
No, perché in una fase discendente anche lui della carriera. Sì. per come gioca il Napoli, come vuole giocare. È vero che il Napoli non deve più pensare solo al passato, poi devi guardare anche la rosa che ha.
Sì,
se tu prendi Pioli devi cambiare poco, cioè devi prendere due centrocampisti, ovviamente, eccetera. Se prendi Allegri che cambi totalmente da zero, quindi no. Ma poi ripeto, diciamo, gli allenatori, Pioli è vero non chiude bene al Milan, ma Pioli dove ha preso il Milan e dove l'ha lasciato, molti si lo dimenticano questo, eh.
Vero.
Sì, però ragazzi, a chi prende come allenatore deve cambiare sei giocatori.
Sì, questo sicuramente. Questo lo sappiamo.
Centrali, l'attaccante.
Due difensori, due centrocampisti, un attaccante, un altro, dici così Paolo, anche tu?
No, deve prendere due difensori centrali. Forti.
Sì.
Ok. Deve prendere un altro centrocampista.
Se non due.
Deve prendere un altro esterno e deve prendere un altro attaccante.
L'erede di Osimhen.
Sì.
Certo.
Sì.
Ne riparliamo insieme, è bello parlare con voi. Grazie Paolo, buona giornata.
Ciao ragazzi, arrivederci.
Grazie anche a Mirko Paolo. Calemme, corrispondente AS, seguo anche sul calciomercato.it, Serena News ovviamente. Ciao Mirko, grazie. Grazie a te caro Mirko. Moltissimi messaggi che arrivano, questo amico dice anche che secondo la fonte molto attendibile Conte avrebbe proposto De Laurentiis una rivoluzione tecnica con Skriniar, Kim, Amrabat, Kessi, Scamacca, insomma un po' troppi. Skriniar e Kim insieme la vedo non difficile ma di più, ma ne parliamo tra poco quando affronteremo anche l'argomento stadio.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo anche sul canale 183 della TV, anche in app, radiomarte.it, i vostri messaggi, questo amico scrive, per me Cannavaro se scansato non fosse, dal mio modesto punto di vista, per qualche motivo che a noi comuni mortali che viviamo fuori dalle dinamiche societarie è sconosciuto, la squadra è mentalmente andata e nessun tecnico subentrato da dopo settembre sarebbe riuscito a recuperarla, scrive Cirotto, per il futuro Conte, Pioli e Allegri per me rappresentano l'anticalcio, insomma, quindi andrebbe su altre opzioni questo amico. Il Napoli ha sempre preso giocatori sconosciuti che poi spesso sono rivelati di campioni, deve continuare così, scrive Antonio. Poi ancora, io a questo punto della stagione, a 5 giornate dalla fine, farei un max ritiro e tutto insieme squadra e staff con tanto di tabelle vedere cosa si può ancora raggiungere, poi dopo riprogrammare in maniera diversa dagli ultimi anni. Saluti. Beh, il Napoli se non dovesse andare bene con la Roma andrebbe in ritiro, devo dire. Intanto però ieri c'è stato questo incontro a Roma con il ministro Fitto, con il sindaco Manfredi, con i rappresentanti di Invitalia e quindi commissari anche di Bagnoli, che appunto è il sindaco Manfredi, per la questione stadio Maradona, per gli europei, questione Bagnoli ovviamente, centro sportivo. Incontro credo interlocutorio ma cordiale, come ha scritto anche oggi sul Mattino Gigi Roano. Ciao Gigi, buongiorno.
Buongiorno a te Dario.
L'ho definito nel modo giusto, grazie per essere con noi innanzitutto.
No, per sarebbe un piacere. Sì, interlocutorio e cordiale, però da dove sono usciti fuori due dati fondamentali, l'approfondimento tecnico su Bagnoli e soprattutto poi uno studio reale su possibili investimenti sul Maradona. Quindi diciamo che le parti si sono lasciate così come già si sapeva, devo dire, nel senso che ci stanno comune e governo che puntano soprattutto su Maradona, De Laurentiis che punta su un nuovo stadio a Bagnoli, che resta un'opzione ma è la strada è salita per tutta una serie di motivi, a cominciare dal disegno urbanistico. Ecco, questo è lo scenario attuale.
Tu spieghi molto bene oggi sul Mattino, vi invito a leggere ovviamente i pezzi di Gigi Roano, in generale il Mattino.
Grazie.
Che c'è, come dire, tutto un piano urbanistico che consentirebbe finalmente il recupero dell'area meravigliosa di Bagnoli, che non prevede costruzione di impianti sportivi così grandi o di strutture così grandi.
Nessun volume, non solo di impianti sportivi, esatto. Non prevede volumi di quella consistenza. E la partita è doppia, è una partita politica, ma non la politica dei giochetti. Il tema è che Bagnoli da 30 anni è ferma, non è stato fatto nulla. C'è l'opportunità finalmente con le bonifiche iniziali e con 650 milioni, lo ha detto il sindaco, che è fiducioso arrivino già entro l'estate da parte del governo per completare la bonifica a mare e tutte le infrastrutture. Tu vai a sconvolgere una cosa che si aspettava da 30 anni e che adesso è lì a portata di mano nel 2026-27 potrebbe essere pronta in termini di bonifiche e di infrastrutture. Non a caso lo stesso Manfredi ha già aperto sostanzialmente agli investitori, sta dicendo ora che è tutto libero, ora che sapete cosa si deve fare, venite a dire che cosa volete costruire. Questo è il tema. Mettere uno stadio significherebbe stravolgere 30 anni di storia. Ecco.
Quindi diciamo, proprio in termini ancora più pratici, tenendo conto che a me risulta che De Laurentiis presente, non è che abbia presentato chissà quale progetto di stadio, no, a Bagnoli, non ha presentato nulla, sta riflettendo il presidente, a me risulta, sulle varie ipotesi, centro sportivo lì a Bagnoli, ristrutturazione del Maradona a cui potrebbe partecipare, poi ci sono i fondi anche più europei, provando anche eventualmente l'opzione, perché tutto si può fare, di ristrutturare l'impianto Maradona in costanza di campionato, quindi evidentemente chiudendo i settori uno alla volta e non l'intero stadio, si può fare tutto, appunto, no, quindi diciamo che lo stadio a Bagnoli obiettivamente è quasi impossibile che si possa fare con queste premesse.
Sì, devo dire che il presidente è determinato, lui è andato a toccare con mano come stanno le cose, Fitto gli ha dato la soddisfazione dell'incontro e gli ha spiegato e gli ha detto pure portami un progetto che al momento non c'è.
Non c'è il progetto.
Ma la sensazione che ho io è la stessa che hai tu, lui valuterà le cose, difficile cambiare l'assetto di Bagnoli, storicamente non c'era, adesso c'è, ma ho una sensazione, ma questa è una sensazione mia personale, che il presidente abbia più necessità in questo periodo storico di un centro sportivo,
sì,
che dello stadio, che dopo tutto già c'è, e con la legge sugli stadi lui non solo può investire, può acquistare il Maradona, io l'ho scritto e l'ho ripetuto un sacco di volte, c'è una legge dello stato italiano che lo prevede, presenti il progetto con il progetto finanziario e chiedi il prezzo e si inizia la trattativa. Questa è la cosa. Quindi, essendo della rete pragmatico, un visionario illuminato, starà facendo i suoi calcoli. Vale la pena imbarcarmi in un'impresa dove molto probabilmente esco non vincitore, come la, nel senso che non posso costruire lo stadio, per altro tempo? Ecco, questo credo che siano le riflessioni che stanno lì. Però lui ha acquisito, ha memorizzato che Bagnoli non era una palla come troppo frettolosamente in tanti hanno bollato la sua idea, è però una cosa che in questo particolare momento storico è difficilmente praticabile.
Diciamo che se Napoli avesse un altro stadio, se il Collana fosse utilizzabile da anche con 20.000 spettatori al calcio Napoli, probabilmente si potrebbe ipotizzare una ristrutturazione più vicina alle idee del calcio Napoli, che quindi porta comunque alla chiusura dello stadio in costanza dei lavori, cosa obiettivamente improponibile oggi, improponibile che Napoli per 2-3 anni possa andare a Benevento Avellino a giocare, fin quando può giocare 3-4 partite, sì, giusto?
Sì, però il tema è i tempi sono fondamentali, nella vita il tempo è la variabile più importante, perché
certo,
nessuno te lo restituisce, quindi più in fretta si decide, più in fretta passeranno le criticità di dover lavorare magari in uno stadio a cantieri aperti. È vero che la deadline per il progetto del 2026 è la deadline, non è che l'ha ordinato il medico che tu la devi presentare entro il 2026, se tu tra un mese, due mesi trovi l'accordo e delle convergenze puoi partire, e guadagni tempo.
Vero, e ci sono gli europei che sono una vetrina importantissima, indotto, ma anche di finanziamenti per gli impianti o le infrastrutture.
Ed è una vetrina per la città,
sì,
e
sì,
il governo è molto molto determinato insieme al sindaco a che Napoli partecipi in maniera da protagonista a questo che è il MES internazionale. Napoli, questo evento qua è sulla breccia da un punto di vista turistico, gode di un'immagine fantastica. Poi i problemi restano, ci sono, vanno risolti, però in questo momento qua basta vedere i turisti che la praticano,
sì,
c'è un'immagine importantissima ed è un momento che va sfruttato.
Gigi, grazie sempre, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a te Dario, buon lavoro per te.
Un abbraccio a Gigi Roano, domani sul mattino altri approfondimenti, tra l'altro appunto ripeto in questo incontro che si considera, viene considerato da più parti cordiale, sicuramente è andato a buon fine nel senso dei rapporti, nessun attrito, ma nessun progetto presentato dal Calcio Napoli, quanto mi risulta, su Bagnoli o sul Maradona. De Laurentiis evidentemente era lì soprattutto per capire con il ministro Fitto, col commissario Manfredi, sindaco e con gli altri rappresentanti cosa emergeva come ipotesi. Ripeto, costruire uno stadio a Bagnoli mi sembra ad oggi molto difficile. Napoli ci sta pensando, De Laurentiis sta riflettendo a quanto ci risulta per capire se provare a costruire e quindi a proporre un centro sportivo a Bagnoli oltre che lo stadio, ripeto, molto molto difficile, o anche se proporre un progetto di ristrutturazione e quindi anche di eventuale proposta d'acquisto o di concessione pluriennale del Maradona. Staremo a vedere, vi informeremo. Nel frattempo il Napoli si è allenato questa mattina, Oliveira ha svolto allenamento personalizzato in campo, quindi va verso il recupero anche per la gara con la Roma di domenica sera, tutta attivazione a secco, ma anche partitine a tema, quindi dopo un paio di giorni di lavoro atletico più lavoro tattico in questa sessione di questa mattina. Ci fermiamo, tra un po' parliamo di cose tecniche anche con i vostri messaggi. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi. Emiliano scrive giustamente: il Napoli non ha 100 titoli in bacheca, poi c'è il ranking UEFA, perché lo ricordiamo quando occorre, lo dimentichiamo quando ci pare, quando poi va in Champions e sei in quarta fascia, quando ti serve per il mondiale per club eccetera. D'accordissimo con te, io dicevo, l'ho sempre detto, insomma, magari il Napoli vincesse un titolo ogni anno, no? Conference magari, ne ha 14 titoli nella sua storia il Napoli, 3 scudetti, soprattutto 6 Coppa Italia, la Coppa UEFA tra le cose più importanti, e la Supercoppa, quindi è chiaro, 2 Supercoppa, è chiaro che il Napoli deve assolutamente partecipare alla Conference League. Quest'altro amico scrive: perché dovremmo screditare la Conference, scrive Giuseppe, considerando la bacheca del Napoli. Il napoletano storce il naso quando si parla di questa coppa, poi però l'ha vinta alla Roma, tutti a sonnare il traguardo. Meglio fare anche la Conference piuttosto che nulla? Lo chiedo anche a Raffaele Metrano. Ciao Raffaele, buongiorno. Raffaele? No, c'è qualche problema nel collegamento con Raffaele Metrano, ora un po' lo recuperiamo. Un altro Giuseppe scrive, allora, sempre se si lamentele, anche Giuntoli era giovane, va bene. Poi ancora Allegri anche domani. Fabrizio Alvomero scrive: per me Pioli si incacchia poco, è troppo democristiano per stare a Napoli. Poi ancora su Bagnoli ADL, quindi cambiando argomento, sta bleffando. Il Maradona si trova al centro di un quartiere popoloso sarà sempre più servito dai mezzi pubblici. Per me lui vuole il Maradona, ma vorrebbe realizzare nuovi volumi all'esterno della sagoma delle gradinate, eccetera eccetera. Probabilmente sì. Gino D'Aversa scrive questo argomento. Metrano, eccoci. Raffaele, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Eccoci qua. Come stai? Tutto bene?
Bene, bene, grazie.
Sei pronto a ospitare a Udine in qualche locale Fabio Cannavaro, visto come...
Ma adesso è full campo, no, certo. Albergo e campo, quindi
a stento ti ha risposto, secondo me.
Bravo.
Totalmente preso. Prima di andare sul discorso Fabio Cannavaro, volevo farti una domanda, ovviamente. Prima ti ho chiesto se secondo te sarebbe meglio persino partecipare alla Conference League piuttosto che niente, piuttosto che nessuna qualificazione europea per il Napoli.
Ma io penso che comunque sarebbe sempre meglio partecipare a una competizione internazionale, pure perché se poi allestisci una rosa competitiva dove ci sono magari giocatori importanti che trovano poco spazio durante il campionato, magari trovano spazio in una competizione internazionale, comunque è sempre una vetrina. È pur vero che non è la coppa che tutti sognano di giocare,
no, certo,
o il tifoso vedere, visto che il Napoli negli ultimi anni ci ha abituato talmente bene, quindi è una coppa sicuramente minore, però secondo me è sempre meglio farla.
Sicuramente sì. Nel frattempo il Napoli è atteso da questa partita con la Roma ed anche da questo finale di campionato, dopo quello che è successo, dopo Empoli, dopo la minaccia del ritiro, ritieni che come si fa a far reagire questa squadra cambiando nei 4-5 contro la Roma, per esempio?
Ma a parte che è difficilissimo dare dei giudizi quando si è fuori da un gruppo, quando non si vive il quotidiano di una squadra, e quello che si percepisce da fuori da un po' di tempo, che l'ho detto già una volta, io li vedo e vedo che non si divertono a giocare come lo era l'anno scorso, hanno perso un po' il gusto proprio del gioco, di stare insieme, quello che percepisco. Qualche giocatore lo vedo stanco, lo vedo infelice, tipo Kvara, che quest'anno non è assolutamente paragonabile al giocatore dell'anno scorso. Stesso Osimhen, ha perso un po' di cattiveria. E ho l'impressione che comunque tanti non vedono l'ora che finisca la stagione. Peccato, perché poi dopo un campionato strameritato, stravinto, si è perso un po' tutto quell'entusiasmo che doveva essere l'arma principale di questa squadra, e di questo mi dispiace.
Le corde giuste a toccare in questo momento per chiudere in maniera onorevole il campionato, lo chiediamo anche questo quesito a Gaetano De Rosa. Ciao Gaetano, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno. Saluto affettuosamente Raffaele.
Ma che piacere, ti abbraccio con tanto
I mitici della classe 73, ma tra un istante ne parliamo. Gaetano, come si fa a reagire domenica con la Roma, cambiando 3-4 giocatori, toccando le corde giuste in questi giorni? Come si fa, secondo te, in situazioni difficili, come si fa a reagire?
A fare reagire, direi più che reagire, bisogna continuare a buttarsi alle spalle questo grosso nuvola nera che ci accinge, che ci minaccia costantemente quest'anno. È un processo di maturazione della squadra individuale e collettiva, perché alla fine l'anno scorso la stagione era mai spettacolare, perché c'era tantissimo entusiasmo, grande convinzione, grande fiducia, grande autostima, grande protezione verso l'esterno, e tutto questo ci ha portato a vivere una stagione di grandissimi entusiasmi, di grandi risultati. Quest'anno purtroppo sapevamo che la realtà non era quella dell'anno scorso, ma non è neanche quella di quest'anno. Bisogna far crescere individualmente come persona e come giocatori questi ragazzi, e bisogna trovare la ricetta per venire fuori da queste difficoltà.
Eh sì, assolutamente sì. Dicevo i magnifici della classe 73, 1973, perché nel Napoli c'erano Raffaele Ametrano, Gaetano De Rosa, Ciro Caruso e appunto Fabio Cannavaro, tra gli altri, tutti e quattro tra l'altro insieme agli altri ragazzi 14enni all'epoca, a fare raccattapalle nel giorno dello scudetto, del primo storico scudetto, 10 maggio 87. Raffaele, ho anche le immagini, un po' girano per internet anche, no, di tutti voi, anche
anni,
intervistati
anche troppi intervistati. Anni.
Tu sei uguale incredibilmente, Raffaele, quando eri 14enne ad oggi. Allora, c'è Fabio Cannavaro all'Udine, chiaramente insieme a Paolo, a Ciccio Troise, tifiamo per loro, a parte Udinese Napoli. Ma Raffaele, ma Fabio l'avrebbe meritato una chance nel Napoli di quest'anno, quindi dopo Garcia, secondo te?
Ma sicuramente, perché no? Abbiamo visto un po' De Rossi, no? Gli hanno dato la possibilità lì alla Roma, e si vede quanta passione, quanto amore ha trasmesso ai giocatori, pure un senso di appartenenza che in questo momento secondo me non c'è a Napoli. Quindi un personaggio come Fabio poteva portare tutto questo, insomma, in questo finale di stagione. Però ti dico, per la carriera di Fabio la scelta dell'Udinese è la scelta giusta, perché è una società importante, una squadra importante, in una piazza dove non ti mette tanta pressione, oppure ti mette la pressione giusta, insomma. E per comunque Fabio è un esordiente della categoria e quindi sì, deve fare esperienza. L'Udinese, ho sempre detto che è la piazza ideale per crescere sia i giocatori che gli allenatori. Quindi Fabio si gioca una bella chance. Non è un momento facile per l'Udinese, perché viene da un bruttissimo periodo, forse il più brutto degli ultimi 30 anni in Serie A, e quindi ha davvero un compito difficile. Però dovesse scavallare, rimanere l'anno prossimo qui a Udine, è l'ideale per Fabio, ecco.
Gaetano, come avresti visto Fabio qui a Napoli? Tra l'altro questa classe 73, quattro grandi calciatori, insomma, al di là degli infortuni. Vabbè,
in questo caso sono molto poco lucido, perché è chiaro che il comanda, e quindi è chiaro che avrei visto non bene, benissimo. Però al di là di questo sono ovviamente d'accordo con Raffaele, che Udinese rappresenta una grande realtà per Fabio, perché gli può dare il necessario per poter avere il tempo di calarsi nella parte, di crescere, di essere aiutato, e soprattutto può vantare, appunto, come diceva prima molto bene Raffaele, una realtà che è pronta ad aspettare, ha una cultura che può attendere, che ha pazienza e che...
Gaetano, scusami, qualcuno dei tifosi ha scritto, non mi ricordo chi, dai tanti messaggi, ha detto meno male per lui che Fabio Cannavaro ne ha avuto a Napoli, con questa stagione disastrosa sarebbe bruciato a Udine, invece, come dicevi tu poco fa, può crescere come allenatore dal suo punto di vista.
Ma Dario, ormai sono anni che un po' ci conosciamo, noi poniamo purtroppo l'attenzione sempre sul risultato, è come se fosse l'unico obiettivo,
certo.
E sinceramente finché siamo accecati dalla vittoria e dal raggiungere il risultato senza pensare che invece si può essere competenti, si può avere conoscenza e si è capaci anche a volte quando i risultati non arrivano, e lo vediamo anche sull'esperienza recente, quella di De Rossi, come quella che Inzaghi l'anno scorso era esonerarlo più volte, sì. E quest'anno ha vinto lo scudetto ampiamente e abbondantemente con grandi meriti, e dobbiamo essere molto più prudenti nel etichettare, nel condannare, nel giudicare con grande facilità, e invece avere più pazienza, perché lo sport tutti vorremmo vincere, non è facile vincere, ma dovremmo porre l'attenzione anche su altri obiettivi. La settimana scorsa i tuoi colleghi mi hanno chiamato per un intervento dove appunto il Napoli, che aveva qualche emergenza e tutto il resto, e abbiamo un po' aperto la parentesi dei giovani, no? Quale occasione migliore per non lanciare i giovani, no? Noi parliamo tanti di giovani, ci riempiamo la bocca quando vediamo il Barcellona, sì, che a 15 anni ha sfoderato un grande campione, ma quello che manca a questi ragazzi è certamente non la consapevolezza di essere pronti, perché nessuno potrà mai dire quando saranno pronti questi ragazzi se non vengono calati nella parte, se non vengono lanciati in campo, se non li mettiamo in campo, anche con il rischio che i ragazzi al primo appuntamento sono contratti, sono emozionati, non riescono a esprimersi al meglio, ma questa è una cosa che devo mettere in conto. Anzi, se fosse la federazione, imporrei alle squadre l'utilizzo di un giovane ogni domenica per preservare e per coltivare quello che è il calcio italiano e il futuro di questi giovani.
Gaetano, un caro abbraccio, alla prossima, un abbraccio forte.
Grazie a voi.
Grazie Gaetano De Rosa, saluto anche Raffaele Metrano al volo. Raffaele, ma Anghissà per esempio potrebbe fare una partita in panchina contro la Roma, te lo chiede un amico, in particolare Arturo, dicendo anche ci vorrebbe uno come Metrano al posto di Anghissà, uno che morde le caviglie, anche un altro
lo ringrazio. È un fatto di motivazione, perché Anghissà è un giocatore forte, l'ha dimostrato l'anno scorso. Io ti ripeto, vedo una squadra demotivata, sì. E quindi quando un giocatore è demotivato non riesce mai a dare il 100%, e in questo momento deve essere bravo l'allenatore a capire chi ha ancora voglia di battersi per il Napoli, tutto qua.
E infatti, hai detto poco, infatti devi capirlo bene. Grazie Raffaele, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio forte.
Grazie a Raffaele Metrano. Dobbiamo fermarci, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani. Restate ovviamente sintonizzati su Radio Marte. Questa sera 20:21 ritorna allo sport con Marte Sport la sera con Francesco Marciano. Grazie a Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarrataro, abbraccio marziano e azzurro a tutti voi.
Marte Sport Live.
In fondo, siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e, perché no, anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì, dalle 18.